Alleluia. Profeta Amos, capitolo 3. Leggiamo dal versetto 3 al versetto 8. Voglio chiederti di fare attenzione a quello che ascolterai. Facciamo attenzione a quello che ascolteremo stamattina. Perché quello che ascolteremo potrebbe veramente, cioè stamattina c'è il rischio che la tua vita cambia. Cioè non so se realizziamo, che c'è il rischio. C'è il rischio che la nostra vita possa essere veramente stravolta in questo giorno. E io voglio correre questo rischio. Amos capitolo 3, dal versetto 3 in poi, è scritto così. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? Alzerà il leoncello la voce dalla sua tana se non ha preso nulla? Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli è teso un laccio? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? Il Signore l'Eterno ha parlato, chi non profetizzerà? Quando noi andiamo a leggere questi versi e andiamo a leggere queste domande, possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? E Dio qua fa delle domande che sono definite chiaramente retorica. Cioè sono delle domande che vengono fatte alle quali le risposte sono scontate. Quindi possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? La risposta chiara di regola è no. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? No. Alzerà il leoncello la voce dalla sua tana se non ha preso nulla? No. Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli è teso un laccio? No. Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? La risposta è no. Poi cambia, dice, se in città si suona la tromba non si spaventerà forse il popolo? Sì, se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Qui la risposta in realtà è sì, però in realtà è no. Poi spiego. Il versetto 7, poiché il Signore l'Eterno non fa nulla, dite insieme a me per favore, nulla, nulla, poiché il Signore l'Eterno non fa nulla, non fa niente, senza prima rivelare il suo segreto ai suoi servi e profeti. Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? L'Eterno, il Signore, ha parlato, chi non profetizzerà? Vorrei iniziare con questa dichiarazione, se qualcuno prende appunti e le volete prendere, o volete segnarlo, scriverlo in qualche modo. Il titolo, io di solito non do titoli, però se c'è una linea guida che vogliamo dare, preferirei trattare questa. Tutto ciò che succede non è il frutto del caso, ma di un accordo. Tutto ciò che succede nella tua vita, attorno a te, in una città, nella nazione non è il frutto del caso, ma è il frutto e il risultato di un accordo o di un mancato accordo. E qui, in questa scrittura, stamattina il Signore desidera comunicarci questa verità. Ho sentito molto forte stamattina mentre stavamo pregando: tutto quello che succede e che succederà non è il frutto del caso, ma è il frutto di un accordo tra te e Dio o di un mancato accordo tra te e Dio. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? La risposta chiaramente è no, in maniera retorica. Ma noi potremmo anche rispondere sì. Quante cose facciamo senza di Lui? Vi ricordate Gesù quando disse in Giovanni 15, c'è scritto, Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Eppure quante cose facciamo senza di Lui? Quante cose facciamo? Un noto uomo di Dio parecchi anni fa scrivendo un libro scrisse questa espressione: se lo Spirito Santo fosse tolto dalla Chiesa da un momento all'altro, più dell'80% delle nostre attività continuerebbero indisturbate. Perché? Perché molto di quello che si fa oggi non dipende da Lui. E andiamo incontro a dei risultati che non sono il frutto del caso, ma che sono esattamente il prodotto del nostro accordo con Lui o del nostro mancato accordo con Lui. Quindi niente di quello che succede nella nostra vita è un caso. E una delle cose importanti che noi notiamo qui al versetto 7 è che Dio non fa nulla senza prima aver parlato con qualcuno. Dio non fa nulla nella tua vita, nella tua città, nella tua nazione, se prima non ha parlato, se prima non ha condiviso quello che Lui vuole fare con qualcuno, perché Dio ha stabilito una volta e per sempre che non farà mai niente da solo. Questa è una notizia. Ma la Scrittura ce lo rivela come principio assoluto. Dopo la creazione dell'uomo, Dio ha deciso di non fare mai più niente da solo, di propria iniziativa. Ma tutto quello che Lui avrebbe fatto, lo avrebbe fatto prima parlando con qualcuno, e quel qualcuno, ascoltando, avrebbe avuto fede, e Dio opera attraverso la fede delle persone. Vi ricordate l'esempio di quando Dio decise di distruggere Sodoma e Gomorra? Guardate in Genesi, al capitolo 18. Guardate questa espressione incredibile. Abbiamo parlato di Abramo ieri, vi ricordate? Abbondantemente, ci siamo fatti anche un po' di risate con questo padre della fede che vendeva la moglie diverse volte. Genesi 18, versetto 16: poi quegli uomini si alzarono di là e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo camminava con loro per accomiatarli. Guardate qui al versetto 17: e l'Eterno disse: nasconderò io ad Abramo ciò che sto per fare? Perché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io infatti l'ho scelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno, mettendo in pratica la giustizia e l'equità, perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso. Guardate Dio, ieri sera vi ricordate abbiamo parlato di Ebrei 6, di come Dio desidera assicurare i suoi figli del suo amore, della sua grazia, della sua bontà, di come è Dio che prende l'inizio per rendere sicuri i suoi figli nella loro identità e nel loro cammino con Lui. È Dio che cerca di convincere noi, non noi che cerchiamo di convincere Dio. E Dio è intervenuto nella nostra vita, abbiamo letto ieri, non solo con una promessa. Dio ha detto: te lo prometto che ti benedirò, e se ciò non basta, io te lo giuro. E Dio intervenne con due cose nelle quali è impossibile che Lui abbia mentito. Lui interviene con una promessa e con un giuramento, ed è Dio che dice a te: io ti giuro che ti benedirò. Alleluia. lui chiama Abramo. Questa promessa fu fatta ad Abramo per la prima volta quando offrì Isacco, ne abbiamo parlato ieri, e quando disse: dato che tu hai offerto il meglio di te stesso, io giuro per me stesso che ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Alleluia. E dopo che Dio parla ad Abramo, guardate che tipo di rapporto che lui ha con Abramo. E Dio dice: io sto per fare qualcosa che condizionerà non solo la sua vita, ma il mondo intero. Posso io nascondere ad Abramo quello che io sto per fare? Quando Dio deve fare qualcosa in una città, Dio parla, ne parla sempre prima con qualcuno. Quando Dio deve agire, deve operare in una nazione, Dio ne parla sempre con qualcuno. Vedete, noi siamo tendenzialmente portati a cercare di riempire i locali di culto, mentre Dio vuole raggiungere le nostre città. Noi tendenzialmente vogliamo sempre riempire le sedie, noi odiamo le sedie vuote. E quando arriviamo a riempire i nostri locali, diciamo: la gloria di Dio si è manifestata. Ma quale gloria? Il desiderio di Dio non è riempire locali, il desiderio di Dio è riempire il cielo, il desiderio di Dio è toccare le città e fare scendere il regno di Dio in manifestazione in ogni strada, in ogni piazza. Ragazzi, questa è una bella notizia, Non è una brutta notizia, è una bella notizia. E quando Dio deve fare qualcosa nelle città o nelle nazioni, Dio parla sempre prima. Quando lui deve fare qualcosa nella tua vita, Gesù ha detto: lo Spirito Santo che io vi manderò vi annunzierà le cose a venire, perché non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito. E prima che Dio faccia qualcosa in te, lui ne parla con te. Perché se tu non credi in quello che lui farà, lui non può farlo. Perché Dio agisce attraverso la fede e si muove attraverso la fede. Dove c'è incredulità, lui non può fare le cose. Vi ricordate in Marco al capitolo 6 quando Gesù arriva a Nazareth e tutti si meravigliavano, dicevano: chi è costui? Non è un figlio del falegname? I suoi fratelli e le sue sorelle non sono qui tra di noi? E la Bibbia dice che Gesù non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi. E non poté, e dice Gesù, si meravigliava della loro incredulità. La fede viene dall'udire la parola di Cristo, la fede viene dal ricevere la rivelazione del piano di Dio per la tua vita. Quando Paolo dice che la fede viene dall'udire la parola di Cristo, non sta parlando della Bibbia, sta parlando della rivelazione dello Spirito Santo per la tua vita, per quelle che so che è l'opera di Dio nella tua vita. La fede viene dall'ascoltare la voce dello Spirito Santo per la tua vita, e quando lo Spirito Santo ti parla e tu ascolti, questo crea fede dentro di te e Dio ha un canale attraverso il quale muoversi ed esprimersi. Ma quello su cui vorrei porre l'accento stamattina è questo legame indissolubile tra Dio e l'uomo mediante la disponibilità. Quante volte ti è stato detto: non sei pronto? Quante volte ti è stato detto: non sei abbastanza santo, non sei abbastanza consacrato, non sei abbastanza dedicato, c'è stato questo problema nella tua vita, ancora non è il momento. È buono che ti metti di lato, che ti fermi un pochettino, rifletti, lascia che Dio ti possa cambiare e poi vediamo se arriverà il momento. E gli anni passano e i capelli si imbiancano e gli acciacchi arrivano e ti troverai a un passo dalla tomba dove ti diranno: ora sei pronto per morire, così ti levi di mezzo e non rompi più. Dio non sta cercando persone perfette, Dio sta cercando persone disponibili. Dio non sta cercando persone perfette, Dio sta cercando persone disponibili. Vediamo se lo dicendo un'altra volta succede qualcosa. Dio non sta cercando persone perfette, ma persone disponibili. A Dio non gli interessa la tua perfezione, perché sa che non la potrà mai avere. Sorpresa. A Dio non interessa la tua santità e la tua giustizia per operare nella tua vita, perché tu non riuscirai mai ad essere santo, per il semplice fatto che tu sei stato reso santo da qualcun altro che ha lavorato al posto tuo. Tu non riuscirai mai ad essere giusto a meno che non credi che attraverso il sangue di Gesù sei stato reso giusto. Quando noi ci sforziamo di presentare le nostre opere davanti a Dio, la Bibbia dice, Paolo dice, l'abbiamo letto ieri, noi viviamo sotto la maledizione delle opere della legge, perché chi presenta le proprie opere a Dio come requisito della benedizione vivrà sotto la maledizione. Chi presenta a Dio la propria santità e la propria giustizia come un requisito per la benedizione non comprende che non avrà mai niente. La grazia non ha bisogno della tua santità, ha bisogno della tua disponibilità nel credere che sei stato fatto santo, sei stato reso giusto da colui che è morto per te 2000 anni fa, e non c'è niente che tu possa fare per cambiare questo stato di fatto nella tua vita. Non è una promessa, è uno stato di fatto, che tu lo voglia o no, che tu lo creda o no. Se tu sei in Cristo, tu sei una nuova creatura. Se tu sei in Cristo, che tu lo realizzi o no, tu sei santo per sempre. Non è scioccante che se sei in Cristo e hai creduto a Lui, tu sei giusto per sempre, sei perdonato per sempre. A noi ci hanno insegnato che quando pecchiamo dobbiamo invocare il sangue di Gesù nella nostra vita. È vero o no? Non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. Non esiste un cenno di questo nel Nuovo Testamento. Non è incredibile che in Cristo tu sei perdonato per sempre. Sei giusto per sempre. Sei santo per sempre. Ebrei 10 dice che attraverso il sacrificio di Gesù, che è stato fatto una volta per sempre, egli ha santificati coloro che credono in lui, e mediante l'offerta, dice Gesù, addirittura ha reso perfetti coloro che sono stati santificati mediante il sacrificio fatto una volta per sempre. La perfezione non è in te, la perfezione è in Cristo. La santità non è in noi, la santità è in Cristo. La giustizia non è in noi, la giustizia è in Cristo. La giustizia non è qualcosa che abbiamo ricevuto, addirittura è qualcosa che noi siamo diventati. Secondo Corinzi 5:21 dice, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Alleluia! Gloria a Dio, questa è una buona notizia. Angelo, da dove vieni? Riscaldati un po' nel nome di Gesù. Dice i discepoli di Emaus, non si riscaldava il nostro cuore quando egli parlava con noi. Alleluia, se no mettiamo un litro di benzina. Alleluia. È meraviglioso. Come posso nascondere io ad Abramo ciò che sto per fare? Mamma mia, il Salmo 2, guardate qui il Salmo 2. Salmo 2. Molti hanno l'immagine di un Dio adirato, di un Dio stanco dei peccati delle persone, di un Dio che di tanto in tanto manda qualche diluvio, qualche terremoto in qualche città. E poi ci sono quegli imbecilli che su internet scrivono, Dio ha mandato il terremoto in quella città perché è stanco dei loro peccati. Prega che Dio non si stanchi di te o di quello che scrivi su Facebook. Hanno l'immagine di Dio sempre là pronto. Ma veramente che no? Cosa? Chi sei? Hanno questa immagine di Dio come di qualcuno messo là con un bastone pronto. Qualunque cosa tu puoi fare, lui dirà, è tuo dovere. appena sbagli non te lo dovevi fare, non me lo dovevi. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? Il re della terra si ritrovano, i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro furie. Guardate la reazione di Dio. Colui che siede nei cieli. Riderà. Dio non si arrabbia con loro. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Pensate a Dio che gloria. Che Dio gloria, che sta dicendo? Immaginate Dio che chiama Gabri e Michi, i due arcangeli, Gabriele e Michi. Gabri e Michi, vedete come? Colui che siede nei cieli, che fa? Riderà e si farà? Cioè, questo salmo non è scritto, non è scritto chi l'ha scritto, ma in realtà è scritto che il salmo è stato scritto da Davide. È stato scritto in Atti al capitolo 4, ci viene rivelato che è Davide che ha scritto questo salmo. Pensate a Davide, che scena che ha dovuto vedere quando stava scrivendo. Non vede un Dio adirato che lancia saette, che dà i pugni sulla terra per smuovere terremoti, che apre la terra per fare, per inghiottirli vivi. No, abbiamo a che fare con un Dio che guarda e ride. Quando qualcuno ordisce, insomma, qualcuno che trama. Se tu vedi qualcuno che trama verso di te, fatti una risata. Non essere arrabbiato, sii come papà, sii come tuo padre. C'è qualcuno che parla male di te. È meraviglioso, hai reso la mia vita felice, hai reso il mio giorno straordinario, questo giorno. Guarda, aspettavo il momento, io a volte sono in depressione, però per ridere devo leggere delle cose su Facebook quando parlano su di me. Mi risollevo subito, mi danno una gioia incredibile. Colui che siede nei cieli riderà e si farà beffe. Le persone dicono: si stanno riunendo, stanno complottando, stanno facendo opere di magia, allora dobbiamo fare veglie di preghiera, dobbiamo rimanere svegli e vegliare. Ma quale veglie? Devi dormire. Dormi e ricreati, riposati, perché colui che ha iniziato un'opera buona in te lo porterà a compimento. Perché colui che veglia su di te non dorme, non sonnecchia, perché il tuo Redentore vive! Il tuo Redentore vive e ride! Alleluia, alla faccia di tutte le fucce! Tutto quello. Alla faccia di tutti quelli che si arrabbiano, che vivono la propria vita cristiana tutti guardando i peccati degli altri, andando ad analizzare la vita degli altri, vediamo che sta facendo, vediamo che sta dicendo, vediamo che stanno combinando. Ma goditi la vita, mamma mia. Colui che siede nei cieli ride, ride e si fa beffe di loro. Ora io non riesco ad immaginare, a volte, cioè io sto avendo difficoltà nel vedere Dio arrabbiato. Io non riesco più a vedere Dio arrabbiato. Sapete perché? Perché è papà. Perché è papà. Io vedo che lui si rattrista. Non si arrabbia. Io vedo che lui si rattrista. Vi è mai capitato che Dio vi ha parlato nei momenti più strani? Quando sei in bagno, vi è mai capitato che Dio ti parla mentre sei in bagno, sì o no? No? Marco ha pure ricevuto i canti.
Meglio che mi fermo qua.
Vi è mai capitato che Dio vi parla mentre siete sotto la doccia? Eh? A me qualche volta capita. E un giorno non lo dimenticherò mai, è stato un paio di anni fa. Dio mi dice, ma io non stavo pensando a Dio, cioè io mi stavo lavando. E arrivato a un certo punto ho sentito la voce di Dio che mi parlava e mi diceva, io mi rattristo con i miei figli. E dissi, perché papà, che succede? Io mi rattristo quando i miei figli non comprendono il mio amore. Io mi rattristo non per gli errori che loro fanno, perché è normale. Ma io mi rattristo quando loro credono che non posso perdonarli per quello che hanno fatto. Io mi rattristo quando loro pensano che io cambio idea verso di loro. Non so se avete mai pianto sotto la doccia. Le lacrime si mescolavano all'acqua. È una sensazione molto particolare piangere sotto la doccia. Puoi cantare sotto la doccia, puoi ridere sotto la doccia, puoi fare altre cose sotto la doccia, ma piangere è molto particolare, perché a livello fisico è difficile far uscire acqua da te quando sei bagnato. È una sensazione fisica molto particolare, è difficile. Ma sentivo la voce di papà che diceva questo, io mi rattristo quando i miei figli, non per quello che loro fanno, perché è normale, perché tutti sbagliano, ma mi rattristo quando loro credono che io non posso più sollevarli, quando loro credono che non c'è più speranza, quando loro credono che io cambio idea nei loro confronti. Il versetto 8 dice così, chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Chiedimi. Era forte stamattina e vorrei leggere qualcosa che proprio il Signore mi disse nel 2009. Mi trovavo a Gerusalemme in una casa di preghiera proprio nel giorno del mio compleanno, e il Signore mi disse queste cose: inizia sempre tutto da un uomo. Uomo non inteso come maschio, inteso come uomo, quindi come uomo donna. Un uomo disposto a rinunciare e a morire a se stesso. Un uomo pronto a lasciare tutto ciò che lo lega alla miseria dell'uomo per afferrare tutto ciò che riguarda l'eccellenza divina. Un uomo pronto a perdere ogni titolo di onore umano, ogni posizione guadagnata meritatamente, ogni rispetto secolare, pur di afferrare ciò che viene dal cielo. Inizia sempre tutto da un uomo capace di ascoltare il cuore di Dio per una generazione morente, per una nazione in decadenza, destinata all'oblio della lontananza da Dio, con la sensibilità di una madre e la decisione di un padre per dei figli sviati e lontani dalla verità e dalla giustizia celeste. Inizia sempre tutto da un uomo che piega le proprie ginocchia per cercare la faccia di Dio, disposto a perdere la propria reputazione per promuovere il regno, disposto a gridare, a piangere, ad intercedere finché non si vede una breccia e non spunti l'alba all'orizzonte. Inizia sempre tutto da un uomo pronto a gridare, eccomi, manda me. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? La risposta è assolutamente no. Possono due costruire qualcosa di eterno, qualcosa che possa fare la differenza, se prima non si sono messi insieme? E sento che qualcuno sta dicendo, che Dio sta dicendo a qualcuno questa mattina: accordati con me per cose grandi. Accordati con me per fare cose grandi. Non stiamo parlando semplicemente di aprire nuove comunità, stiamo parlando di tutto. Stiamo parlando di imprenditoria, stiamo parlando di commercio, stiamo parlando di arte, stiamo parlando del regno di Dio in generale, in tutti gli strati sociali, in ogni ambiente sociale. Accordati con me per fare cose grandi nella tua vita, nella tua città, nella tua nazione. Parte sempre da un tuo sì, parte sempre da un eccomi, manda me, parte sempre da un sono qui a tua disposizione, fai con me quello che vuoi. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo. Tutto quello che succederà nella tua vita non sarà il frutto del caso, ma sarà il frutto di un accordo o dal mancato accordo. Se non ti accordi e non ci accordiamo con Dio per quello che Lui deve fare, noi perderemo il piano di Dio per la nostra vita. Non sto parlando di salvezza, perché la salvezza è in Cristo, non ha a che fare con il ministero, con la chiamata. Sono due cose distinte e separate. I doni e la chiamata di Dio nella nostra vita sono senza pentimento. Ma se non ci accordiamo con Dio per quello che Lui vuole fare, noi perderemo la potenza e l'espressione di questi doni e di questi talenti. Un uomo di Dio che oggi è con il Signore un giorno disse che il luogo più ricco, i luoghi più ricchi che sono sulla faccia della terra non sono le cave di rame dove si estrae l'oro, dove si prendono i diamanti, ma i luoghi più ricchi in assoluto sulla faccia della terra sono i cimiteri. I cimiteri sono pieni di persone sepolte che non hanno mai espresso talenti e doni nella loro vita, libri mai scritti. Sono sepolti con loro. Canzoni mai cantate sono sepolte con loro. Industrie, aziende mai aperte, mai lanciate per produrre, per dare lavoro a migliaia e migliaia di persone, non si sono mai aperte, sono andate lì sottoterra, sepolte con coloro dove Dio aveva stabilito quel tesoro. In Matteo al capitolo 13 c'è una rivelazione meravigliosa. E sì, a volte dobbiamo uccidere qualche vacca sacra pur di portare avanti il regno di Dio. Matteo 13, il versetto 44, Gesù dice: di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e che per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Quante volte abbiamo sentito dire che il tesoro nascosto è Gesù? Nel versetto successivo si parla della perla di gran prezzo, e tutti quanti abbiamo ricevuto insegnamenti che la perla di gran prezzo è Cristo. Ma non è vero, perché quando Gesù parlava del tesoro nascosto e della perla di gran prezzo, non stava parlando di sé, parlava del regno di Dio. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto in un campo, e un uomo, avendolo scoperto, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Gesù ha detto: il regno di Dio dov'è? Dentro di voi. Il campo siamo noi, e colui che ha venduto tutto ciò che aveva è Gesù, che ha comprato noi, nel quale c'è il regno di Dio. La Bibbia dice che Gesù ci ha comprati a caro prezzo, ha lasciato la gloria del cielo, si è fatto simile a noi e mediante il suo sangue ha riscattato la sua proprietà, ha riacquistato, ha ripreso il suo terreno, e dentro questo terreno che siamo noi, che è l'umanità intera, dentro di noi c'è il regno di Dio. Ora, se noi non scaviamo, non tiriamo fuori quello che Dio ha messo dentro di noi, noi moriremo e seppelliremo il regno di Dio con noi 3 metri sottoterra, e quel luogo diventerà il luogo più glorioso. In realtà è un campo santo. Ridi, Angelo, mamma mia, ridi, Angelo, è una battuta, Angelo! Oggi è il giorno dei santi, domani dei morti! non portare sottoterra il dono ed il talento che Dio ti ha dato. Siamo stati ad una conferenza il giorno 29 a Roma, c'era un uomo meraviglioso che conosco da 14 anni negli Stati Uniti, un uomo che ha la chiesa, una delle comunità più grandi degli Stati Uniti, uno dei ministeri più apprezzati a livello mondiale, e lui disse questo per una parola che gli era stata detta quando lui iniziò a 24 anni: non morire senza aver almeno provato una volta a fare qualcosa di grande per Dio. Amen. Non morire senza aver provato di fare almeno una cosa di straordinario per il tuo Dio. Alleluia. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Sì. E ce ne dobbiamo assumere le responsabilità. Se noi questa mattina diciamo no, io non voglio più andare avanti senza accordarmi con te, io non voglio andare più avanti senza aver ascoltato la tua voce per la mia vita, senza aver avuto la possibilità almeno una volta nella vita di dire eccomi, manda me. Alleluia. Gli scoraggiamenti arrivano per tutti, i momenti in cui vuoi mollare arrivano. Io l'ho fatto diverse volte nella mia vita, è stato devastante, è stato catastrofico, è stato quasi come morire. Nel 2010, nel 2011 mi sono fermato due volte. Nel 2011 ho passato il momento più brutto della mia vita, dove volevo togliermi la vita, volevo suicidarmi, perché ero arrivato a un punto di tale tensione, di tale stress, di tale abbandono e di tale distruzione per delle cose che stavano capitando nella mia vita di molto personale, dove ho detto è finita. Ed è incredibile come in questi momenti arriva una mail dagli Stati Uniti di qualcuno che non ti conosce e ti dice: sento da parte di Dio di incoraggiarti a non mollare. Possono capitare queste cose nel ministero? A volte. Conosco un profeta incredibile, un grande amico mio. Lui si è convertito in galera. Lui faceva il protettore di donne, spacciava droga e traffico di armi. Un uomo incredibile, molto pericoloso. Quest'uomo fece la conoscenza di Gesù in galera. E il Signore entrò nel carcere, letteralmente, lo andò a prendere per i capelli. La sua vita cambiò, entrò nella chiamata, un profeta meraviglioso, una capacità di ascoltare la voce di Dio impressionante. Lui quando profetizza per te ti dice pure che colore c'hai le tende a casa. E lui racconta questa storia che mentre stava camminando con sua moglie al supermercato, lui dice: io non so cosa sia successo, ma io sentì una cappa di oppressione scendere sopra la mia vita, e da quel momento io entrai in depressione, e per due anni io non riuscii a fare più niente, non riuscii a spiegarmi mai il motivo di questa cosa. Poi Dio gliene parlò e Dio gli rivelò certe cose personali della sua vita. Ma lui quando racconta questa storia dice questo, che dopo quasi due anni lui dice: io non riuscivo ad accompagnare i miei figli a scuola, non riuscivo più a mangiare, non riuscivo più a guardare, non riuscivo ad avere più una vita, e io decisi di farla finita. E un giorno mentre mia moglie era a lavoro, i miei figli erano a scuola, e avevo già preparato ogni cosa, avevo scritto un biglietto di saluti e di scuse, ed ero pronto con una bacinella blu ai miei piedi, con la lametta nelle mie mani, pronto a tagliarmi le vene. E disse: stavo per fare questo, per completare questa opera diabolica, quando è arrivato a un certo punto squilla il telefono. E non volevo rispondere, perché avevo qualcosa di più importante da fare. Ma sentivo in quello squillo un'insistenza non usuale, non normale. se così decisi prima di fare questo atto di rispondere per l'ultima volta al telefono, e dall'altro c'era la voce di una donna che mi diceva: sei per caso tizio tal dei tali, ministro di Dio? E risposi: sì, chi sei? Lui si trovava in Europa, questa telefonata veniva dagli Stati Uniti. Disse: io sono la segretaria del pastore tizio tal dei tali e vorrebbe parlare con te un attimo, posso passarlo? Lei disse: sì, fai in fretta per favore, perché stavo facendo una cosa urgente. Gli passa il telefono e quest'uomo dice: io non so chi sei, ma mentre stavo pregando Dio mi ha fatto il tuo nome e mi ha dato il tuo numero di telefono. Tu in questo momento sei con una lametta nelle mani, hai una bacinella blu ai piedi, sei vestito con un paio di jeans e una felpa rossa, hai questo tipo di mobili nell'ufficio e le tende del tuo ufficio sono di questo colore, hai questo soprammobile e hai un'agenda e una rubrica sulla tua scrivania e tu vuoi toglierti la vita. E io ti ho chiamato per dirti che Dio ti sta dicendo: io restaurerò la tua vita. Pronto? Pronto? Chi era? Non si sa. Non si è mai saputo. Colui che inizia un'opera buona in te la porterà a compimento. E Dio farà pazzie pur di riportarti nella strada che Lui ha stabilito per te. Lui farà follie pur di farti adempiere il piano suo nella tua vita. Possono due camminare insieme, lavorare insieme se prima non si sono accordati? La domanda è: se vuoi fare qualcosa con Dio e per Dio, è meglio che ti accordi con Lui, perché sennò quello che faremo sarà continuamente sempre distrutto e andrà sempre in miseria. Ma se vogliamo costruire qualcosa che abbia un impatto nella nostra nazione e che possa parlare alle generazioni future, abbiamo bisogno di stare con Lui. Questo è il motivo per il quale non abbiamo fatto l'evento di Infuocati per Dio, ma abbiamo fatto un raduno, un ritiro intimo, per poter ascoltare nuovamente la sua voce per la nostra vita, per avere un nuovo inizio e per comprendere determinate cose. Alleluia. Dio ha parlato, chi non profetizzerà? Dio ha parlato, chi non profetizzerà? Può Dio nasconderti quello che Lui sta per fare nella tua vita? Può Dio celare i suoi segreti? Se la Bibbia dice Dio parlerà dei suoi segreti ai suoi servi, i profeti. Ora tutti quanti noi abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo dentro di noi quello che viene chiamato lo spirito della profezia. Alleluia. Lo spirito della profezia. Amos, di nuovo. Amos, il capitolo 3, il versetto 7. Il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto, il suo consiglio, la sua intimità ai suoi servi, i profeti. E Dio ti dice questa sera, questa mattina: chiedimi. Vuoi che Dio faccia qualcosa di grande nella tua città? Non chiedere a Dio di farlo, chiedigli la città. È molto più facile pregare per un risveglio che chiedere a Dio la città, perché il risveglio è un problema di Dio. Noi siamo stati cresciuti e allattati con la bufala del risveglio. Perché il risveglio è una bufala? Perché non esiste traccia nella Bibbia del risveglio. Oh, quando Dio vorrà, Dio comincerà a muovere. Urra, urra, shanda, urra. Urra, shanda. Preghiamo per il risveglio, preghiamo per il risveglio, non pregare per il risveglio. Non chiedere a Dio di fare qualcosa che Dio vuole che sia tu che la faccia.
Amen.
Signore, manda il risveglio. No, chiedimi la nazione. Dai, vediamo se te la accogli, se dice no. Ti va? Ti va? Signore, manda un risveglio in Sicilia. No, no, chiedimela. Ti va di gestirla? Ti va di gestirla insieme a me questa cosa? Non sono io che lo faccio, siete voi che lo fate per me, siete voi i miei rappresentanti, non io il vostro. Siete voi il mio corpo, non io il vostro. Io non ho altre mani se non le vostre, non ho altri piedi se non i vostri, non ho altra bocca se non la vostra. Non chiedete a me di fare qualcosa che io ho chiesto a voi di fare. Comodo. Mando il risveglio. No, 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 muovetevi. Signore, è in questo tempo che tu restaurerai il tuo regno in Israele. Gesù ha detto, non avete capito niente, voi state per ricevere potenza perché lo Spirito Santo sarà su di voi e voi sarete i miei testimoni. Sarete voi che porterete la mia presenza ovunque, perché ovunque voi andrete io sarò. Non sarete più voi che dovete venire dove io sono, ma dove voi sarete, io sarò, perché io verrò ad abitare dentro di voi, io vi possederò. Questa è una buona notizia, Daniela. Alleluia. Non siamo più noi che andiamo dove Dio è, ma dove noi siamo Dio si trova, perché Dio è venuto ad abitare nella nostra vita. Facciamo dei canti per entrare nella presenza di Dio. Ma ogni chance. Ma dove entri? Ma dove entri? Ancora abbiamo il concetto dell'Antico Testamento, dobbiamo entrare nella presenza di Dio. Dopo che Dio è venuto ad abitare dentro di noi, tu entri dentro qualcuno che abita dentro di te. Noi creiamo psicopatici nelle nostre comunità. Entriamo nella presenza di Dio. Ma Dio abita in me, non ha importanza. Entriamo nella presenza di Dio. Ma guarda che non è finita, non ha importanza. Entriamo nella presenza di Dio. Le comunità non le riempiamo nei manicomi, sì, però abbiamo una psicologa qua. Anzi, mi dai ragione, sì. Psicoterapeuta, scusa, per essere precisi. Come fai a entrare nella presenza di colui che è venuta ad abitare, a fare la sua dimora dentro di te? La Bibbia dice che non dobbiamo più entrare nella presenza di Dio per il semplice fatto che non ne siamo mai usciti. Non ne siamo mai usciti. Dove vai? Ancora ci sono posti dove ti dicono che se pecchi lo Spirito Santo se ne va. Non se ne va. Se chiedi perdono lo ritorna. Ritorna. E dove se n'è andato? Non si è fatto una passeggiata in giro, poi ritorna. Dove va? Lo Spirito Santo se ne va? La Bibbia dice che chi si è unito al Signore è uno stesso spirito con Lui, che niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Amen. Dove vai? Dove entri? Dove se ne va lui? Ma che cosa stiamo, di cosa parliamo? Abbiamo dimenticato dell'opera eterna e definitiva di Cristo sulla croce una volta e per sempre. Ci possono essere tanti ex nella tua vita. Gli ex compagni, gli ex amici, gli ex detenuti, gli ex drogati, gli ex omosessuali, le ex prostitute, c'è il tuo ex pastore, ci potrà essere il tuo ex marito o la tua ex moglie, ma non esiste un ex figlio. Quello è un ex figlio mio. Che ex? È vero o no? Ex figlio, no, peccato, è ex, ormai lui è nella categoria degli ex, no, tu sei nella categoria dei pazzi. Noi possiamo essere più o meno infuocati, più o meno zelanti, più o meno fedeli, più o meno delicati, più o meno entrati e coinvolti, ma non potremo mai essere più o meno figli. Perché o lo sei, o lo sei, perché se sei vivo lo sei, punto e basta. Non esistono i creatori di Dio, siamo tutti figli di Dio. possiamo essere lontani dalla casa del Padre o dentro la casa del Padre. Sento il passaggio.
Tenta il spunto all'omino della miscela. È una cosa per pochi, io credo.
Non morire senza aver fatto qualcosa di grande per il tuo Dio. E voglio concludere con un versetto bellissimo che mi ha toccato tanto l'altro giorno quando l'ho letto dopo tanto tempo, in Luca al capitolo 1. Scusate, Luca capitolo 2, versetto 25. Guardate che bello. Luca 2, versetto 25. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Sapete cosa ci ha detto il Signore mentre eravamo in macchina, stavamo scendendo da Roma? Abbiamo viaggiato la notte per essere qua, presenti di mattina. Tu ti aspetti che certe cose possono accadere in un raduno di migliaia, migliaia, migliaia di persone, dove vengono registrati dei canti che poi saranno cantati in tutte le parti del mondo. E il Signore ci disse dentro quella macchina mentre stavamo scendendo qua: quello che io farò a Roccella in questi giorni cambierà il destino dell'Italia. Non fraintendetemi, non sto dicendo che questo raduno è migliore di altri, che qua ci sono persone più speciali, assolutamente no, quindi lungi da noi questo tipo di pensiero stupido e pieno d'orgoglio. Però a volte Dio tocca determinate persone in situazioni impensabili, oppure considerate normale amministrazione, dove la vita di queste persone viene cambiata al punto tale che da quel momento in poi cominceranno a fare delle decisioni che porteranno un impatto forte nella nazione. La gloria di Dio, la gloria di quello che Dio farà in Italia non andrà ad un uomo. La gloria di quello che Dio farà in Italia non andrà ad una comunità, ad una denominazione, ad un ministero in particolare. Amen? La gloria del Signore. La gloria del Signore. E la bellezza sta quando la Chiesa, sta nel fatto che la Chiesa si muove insieme. Okay. Quindi il motivo di raduni come questi è quello di dare più possibilità a Dio, scusate la mia espressione ma ci capiamo, più opportunità a Dio di toccare le nostre vite, di parlare ai nostri cuori, perché nel tran tran quotidiano a volte è difficile ascoltare la voce di Dio, a volte abbiamo bisogno di appartarci per uno, due, tre giorni, una settimana. Perché in quei periodi la nostra mente viene svuotata dallo stress quotidiano e noi abbiamo la possibilità di ascoltare Dio e di ricevere da Lui, dove la nostra vita cambia, la mia vita è cambiata tante volte in raduni, in campeggi, perché libero dallo stress quotidiano delle giornate, le bollette da pagare, il lavoro, è un cane, è atta, è la situazione, eccetera, eccetera. Abbiamo dedicato la nostra vita e preso del tempo per l'ascolto. Questo è quello che Dio ci ha detto mentre eravamo qui. C'è bisogno di coraggio per ascoltare la mia voce. Molti di noi pensiamo che ci vuole coraggio per fare la volontà di Dio, ma prima di fare la volontà di Dio ci vuole coraggio nell'ascoltare. Prima di essere fedeli nel fare, dobbiamo essere fedeli nell'ascoltare, perché se due non si sono messi d'accordo non possono camminare insieme. E a volte camminiamo nella nostra vita di tutti i giorni come estranei con Dio. E a volte addirittura la cosa peggiore è che possiamo lavorare per Lui senza Dio. E quando il Signore arriva, come nella chiesa di Laodicea, bussa, dice: scusa, ma posso entrare?
Chi è?
Ma veramente sarei il capo della chiesa, non c'è spazio per te. Stiamo lavorando per te, non c'è spazio per te. Immaginate Gesù fuori dalla chiesa di Laodicea che bussa: posso entrare? Chi sei? E veramente sarei il titolare. No, siamo troppo impegnati a fare la tua volontà. Non morire senza aver tentato almeno una volta di fare cose grandi per Dio. Luca 1,25. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui e gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Ed egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio. Fratelli, quanto è importante essere mossi dallo Spirito di Dio per trovarci al posto giusto, al momento giusto. Un uomo che aveva speso la sua vita nel Tempio, aspettando la consolazione di vedere con i suoi occhi la salvezza di Israele, mosso dallo Spirito, si trova al posto giusto, al momento giusto. E venne nel Tempio, e come i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Che ognuno di noi possa rispondere così: io non morirò finché non vedrò la gloria di Dio. Io non me ne andrò via, non sarò sepolto 3 metri sottoterra portando con me tutti i talenti, tutti i doni e tutte le ricchezze del regno di Dio che Dio ha messo dentro di me. Sepolto in me, sepolto con me. Vivi la tua vita cercando di fare qualcosa di grande per il tuo Dio, perché c'è una chiamata, perché c'è qualcosa, un piano, un scopo, un proposito per la tua vita. E qualunque cosa sia successa nella tua vita che ha cercato di distruggerti, di fermarti, di bloccarti o di seppellirti, sappi che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. E se tu ti accordi con Lui, qualunque cosa succederà nella tua vita sarà a favore della chiamata sua nella tua vita. Perché non è solo importante amare Dio, è importante essere consapevoli del suo proponimento. E quando tu sei consapevole del suo proponimento, tutte le cose cooperano bene per coloro che sono chiamati secondo il suo proponimento. C'è una chiamata sulla tua vita. C'è una chiamata sulla tua vita. C'è una chiamata sulla tua vita. Non morire senza aver cercato di fare qualcosa di grande per il tuo Dio, qualunque cosa ti abbiano detto e in qualunque modo abbiano cercato di seppellirti, c'è una chiamata nella tua vita. C'è una chiamata nella tua vita. C'è una chiamata nella tua vita, te lo dico da parte di Dio, c'è una chiamata nella tua vita. Non la seppellire, non la seppellire. Dobbiamo armarci di manga, una bella pala, e cominciare a dissotterrare il regno di Dio che è dentro di noi, perché ci sono tesori e ricchezze immense. Non lasciarlo sepolto dentro di te, non lasciarti seppellire con il regno di Dio dentro di te. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Allora camminiamo con Dio, accordiamoci con Lui e cerchiamo di vedere la gloria di Dio nella nostra nazione. È arrivato il tempo per l'Italia. Perché? Perché Dio ha finalmente trovato un popolo abbastanza pazzo da crederci. Un popolo abbastanza fuori di testa da poter dire sì, lo farai con me, lo farai attraverso di me, lo farai attraverso di noi. E io non sarò una pietra di inciampo, io sarò un trampolino di lancio per tutti coloro che lo desiderano. Non sarò parte del problema, sarò parte della soluzione nel regno di Dio. Alleluia. Accordati con Lui, alziamoci in piedi, dai, non abbiamo tanto tempo. Lo cantiamo questo canto, è un canto che Dio ci ha dato qua in questi giorni. Questo canto è stato ispirato quando Marco in un momento così ha letto il Salmo 24 e Dio ci ha detto che in questo ritiro Dio ci avrebbe dato una visione per la nazione ancora più chiara e più distinta, un peso per l'Italia, un peso per l'Italia, un peso per la tua terra. Smettila di parlare male dell'Italia, benedicila nel nome di Gesù. Smettiamola di maledire la nostra nazione, di maledire i politici e il governo. Benediciamo i nostri governanti, benediciamo le nostre autorità. Se le cose non cambieranno, non è colpa loro, è colpa della Chiesa. Noi siamo la gente di cambiamento, non i politici. Non i politici, è la Chiesa che determina il cambiamento della nazione, non la politica, non l'economia. Basta di parlare della massoneria e degli illuminati e di tutte queste stupidaggini di Bilderberg. È vero, sono potenti, decidono per la nostra vita, ma nessuno può decidere al di sopra di Dio. Dio ha messo la sua mano sopra questa nazione. C'è un'autorità che è al di sopra di ogni altra autorità e noi siamo collegati con quella autorità. E tutte le cose che avremo legate sulla terra saranno legate nel cielo. Tutte le cose che avremo sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Un sì sulla terra da parte nostra è un sì in cielo. Un no da parte nostra sulla terra sarà un no in cielo. Chiedimi ed io ti darò le nazioni. Non lasciarle in mano alla politica. Non lasciarle in mano al gruppo Bilderberg, non lasciarle in mano alla massoneria e agli illuminati. Smettila di lamentarti, di piangere continuamente lamentele. Chiedigli la nazione a Dio. Assumiti la tua responsabilità e lavora con Lui per vedere qualcosa di grande e di meraviglioso. Alleluia, cantiamolo insieme, dai. All'Eterno appartiene la terra, gli abitanti e tutto ciò che in essa, poiché egli raffondata sui mari, stabilita sarà. All'Eterno appartiene la terra, all'Eterno appartiene la terra, gli abitanti e tutto ciò che appartiene al diavolo, appartiene al nostro Dio. Poiché egli l'ha fondata sui mari, stabilita sarà. Le porte eterne, alleluia. Oh, porte eterne, il tempo è giunto già. Apritevi e ciò che è in essa, alziamo le nostre mani nella tua presenza in segno di totale arresa ai tuoi piani, ai tuoi progetti. Sentiamo la responsabilità di questa chiamata. Noi non ci tireremo indietro. Noi non ci tireremo indietro. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Siamo di quelli che credono nella tua grazia, nella tua misericordia, nei tuoi piani, nei tuoi progetti, nella tua chiamata. Noi crediamo in te. Che se doni a noi il tuo giogo, esso sarà dolce e leggero da portare. E che mentre lo porteremo troveremo pace alle nostre anime. Non saremo schiacciati da questo manto. Non ci inorgoglieremo per questo olio sparso sopra le nostre vite. Non sfoggeremo il nostro viso luccicante. Lo mettiamo a tua disposizione per farci brillare ovunque tu vorrai. Padre, nel nome di Gesù, questo giorno hai parlato e hai continuato a parlare alle nostre vite. Hai già parlato e continuerai a parlarci ancora. Noi facciamo una scelta determinata e con determinazione noi ti diciamo questa mattina: eccoci. Per vedere il cambiamento in questa nazione, serviti di noi, scorri attraverso di noi, scorri e manifestati attraverso di noi, muoviti attraverso di noi, sogna attraverso di noi, desidera attraverso di noi, predica attraverso di noi, guarisci attraverso di noi, rallegrati attraverso di noi, ama, perdona, abbraccia, accogli attraverso di noi, fallo attraverso di noi. Noi ti diamo la nostra vita, ci consacriamo a te, ci appartiamo per te, sapendo che questo è il vero scopo della nostra vita, perché noi non vogliamo morire senza vedere la tua gloria, non vogliamo continuare a vivere senza vedere la tua gloria. E ti promettiamo, papà, che noi non moriremo seppellendo il regno di Dio con noi. Nel nome di Gesù noi tireremo fuori questi tesori, questi doni, questi talenti che serviranno per benedire la vita di centinaia, di migliaia, di milioni di persone. 66 milioni di buone ragioni e di buoni motivi per alzarsi la mattina e dare gloria a te e a affrontare la giornata con coraggio, affrontare la giornata con audacia e con franchezza, sapendo che quello che tu hai iniziato tu lo porti a compimento, e che anche in qualche momento di sbandamento, in qualche momento di grande debolezza, di caduta, tu azioni il ricalcolo della nostra vita e ci riporti sulla strada, ci riporti nella strada maestra. Padre, io ti chiedo di farci vivere la vita che ci sta davanti, non importa quanti anni abbiamo davanti a noi, ma di farcela vivere con profondità, mettendo radici in basso, come dice la tua scrittura, e portando frutto verso l'alto. Radici in basso e frutto verso l'alto. Oh, porte apritevi e re di gloria entrerà. Scende che le pari ad essere chieste sempre le luci. Cura la sampa di essere chieste sempre. Sotto ancora la varia andare alla vasta che era la sotto che era la sotto che era la sotto. prendi la mano della persona accanto a te, dai, concludiamo in questo modo questo tredicesimo raduno, pregando gli uni per gli altri. Alleluia, dai, prendiamo le mani gli uni degli altri, nessuno resti fuori, per favore, nessuno resti fuori.
Padre, grazie per questi momenti straordinari passati con te. Sappiamo che tante vite sono state trasformate e trasportate in una nuova dimensione. E noi vogliamo dirti grazie questa mattina, perché sappiamo che in realtà non è finito qui. Questo, Padre, è una spinta che tu ci stai dando per andare oltre. E noi sappiamo e crediamo, Signore Gesù. Sappiamo e crediamo. E questo è il tempo dove la tua Chiesa si sta rialzando, sta entrando. Noi non ti chiediamo il risveglio, diciamo: Padre, manda noi. Noi siamo disponibili. Noi siamo pronti, Padre. Noi ci rialziamo, Padre. Mettiamo la mano all'aratro. Che ogni vita che è qui presente, Signore, nel tuo nome, che possa uscire con fuoco, con passione e con zelo. Sento nel mio cuore che tante vite ritorneranno al primo amore in questo istante, in questi ultimi secondi. Dio ti sta parlando proprio a te. Forse durante questi giorni sei stato un po' distratto, distratta, ma in questo istante Dio ti sta parlando e ti sto dicendo: io ho un piano per te. Tu aspettavi una parola da parte mia e ti dice: io ho un piano per te. Forse qualcuno ti ha appena detto che per te non c'è più speranza, che forse i doni e le chiamate che Dio ha stabilito nel tuo cuore sono andate via, ma non è così. Perché le chiamate, i doni di Dio sono senza pentimento. E questa mattina devi stare alzando. E ti sta dicendo: io ti porterò avanti. E ti porterò oltre. 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 Devi per favore di pregare per la vita di Corrado. Io pregare per la sua vita. E se qualcuno riceve qualcosa per la sua vita che la possa rilasciare. A volte noi ci aspettiamo qualcosa dall'uomo, da chi sta predicando. Questo è il momento dove noi vogliamo comprendere l'importanza della ricchezza della Chiesa. Dove magari tu ti aspetti una parola da parte di Dio, ma in realtà Dio si sta usando di te per parlare. Si vuole usare di te. Non vivere più pensando: Signore, dammi, dammi. No, Signore, ma che possa dare. Voglio pregare per la vita di Corrado, in accordo. Mentre cantavamo il canto "Dio farà una via", Corrado ha detto: guarda la persona che canta a te e cantagli "Dio farà una via". In quel momento io cantai prima a Sabrina, poi stavo andando verso Corrado e lo Spirito Santo mi ha detto: no, io non farò una via per lui, perché già l'ho fatta. Tutto è pronto. Tutto è pronto. E vedevo veramente uno stato pieno di giovani che lodavano Dio. Forse tante volte, guardando, tu lo sai, Dio ti ha promesso questo. Centinaia e migliaia di giovani che dicono sì al suo nome. E forse qualcuno guarda i vecchi raduni, guarda i numeri e sta dicendo no, ormai è finita. E tu dici non è così. Cioè che io sto preparando per te qualcosa che va al di là. Che va oltre. Che va oltre, che va al di là. È vero, non solo i numeri, ma ciò che Dio ha promesso che migliaia e centinaia di giovani attraverso il tuo messaggio, attraverso i canti che Dio ti ha dato, diranno sì a Lui, tu lo vivrai. Nessuna arma fabbricata contro la tua vita riuscirà. In questo istante ogni arma che è stata lanciata contro te verrà distrutta nel nome di Gesù. Ogni bugia, ogni maldicenza, ogni cosa che non appartiene all'Eterno, ogni condanna, ogni giudizio verrà distrutta nel nome di Gesù. Proprio sta cercando e provando di romperti le gambe, ma non importa, perché Dio ti farà volare sempre più in alto e non schiuderanno le gambe. Tu arriverai più in alto di quanto tu ora stai pensando, credendo. Dio l'ha promesso e Lui lo farà. Dio l'ha promesso e Lui lo farà. Questi raduni infuocati per Dio saranno condotti in stadi, in piazze, con centinaia di persone che diranno sì. Fa che il mio cuore sia infiammato per te, che la mia vita sia infuocata più che mai. Forse tante persone hanno paragonato la tua vita alla vita di Davide, ma tu dici no, tu sei l'unico Corrado, te è un piano, un progetto straordinario. Dice io ancora non ho finito. Forse la gente sta dicendo che tu sei finito, ma Dio ti sta dicendo tu, io ancora con te non ho finito, c'è molto di più. Dio ti porterà sempre più in profondità. Andrò sempre in profondità, sempre più oltre, andando dove noi andremo, in ogni territorio, in ogni via, in ogni vicolo, in ogni piazza, nei posti di lavoro, nelle scuole, e fa che veramente possiamo rilasciare tutto ciò che tu hai dato a noi, alla tua gloria, papà, nel nome di Gesù.
Amen. Alleluia. Dobbiamo concludere con un canto. Un canto. Alleluia. Per forza, per forza, per forza. Mentre magari anche mentre ci salutiamo, non lo so. Ora tocca a noi, a te che siamo soli, a te che abbiamo deciso di andare avanti e non andare mai. Ora tocca a noi, a te che siamo soli, a te che siamo disposti a pagare quel prezzo e dare tutto di noi. Generazione vincente, generazione vincente, invita l'onnipotente, destinata a pregare, a soffrire per lui. Oh, 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 generazione infuocata, semplice innamorata, ma la gente che passa abbastanza per credere in lui. Oh, noi non hanno, non hanno, ma solo a te, si è la tua, non a noi, non a noi, ma solo a te, nostro Dio, nostro Padre, nostro Re. Ora tocca a noi, a noi che siamo suoi, a noi che abbiamo deciso di andare avanti e non mollare mai, 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 mai. Ora tocca a noi, a noi che siamo suoi, a noi che siamo disposti a pagare il prezzo e dare tutto a lui. Generazione vincente, generazione vincente, figlio di potente, potente, destinati a regnare, a pregare, a soffrire per lui. Oh, generazione infuocata, semplice innamorata, guarda di gente che passa abbastanza da credere in lui. Oh, poi non a noi, non a noi, ma solo a te, a tuo nome soltanto sia la gloria. Ci sono i CD di Marco per quanti desiderano prenderli.